Le 19.48, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Dall'ospedale di Bergamo le prime parole della docente accoltellata a scuola da un alunno di 13 anni. Tornerò a insegnare e a credere nei giovani. Non provo rabbia né rancore, questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte verso una scuola più attenta, si legge nella lettera pubblicata tramite il suo avvocato. Il tredicenne ha diffuso su Telegram una lunga rivendicazione in cui ha dichiarato l'intenzione di uccidere. Epli, a 2 settimane dall'annuncio della liquidazione volontaria della società, Lega Coop propone ai 90 lavoratori a rischio di costituire una cooperativa in un nuovo spazio a Milano, ma smentisce di aver avanzato un'offerta economica. La risposta dei dipendenti, attesa prima di Pasqua. Ha pubblicato una lunga rivendicazione su Telegram. Il ragazzo di 13 anni che ieri ha accoltellato la sua insegnante di francese e filmato l'aggressione nei corridoi della scuola media di Trescore Balneario in provincia di Bergamo. Dal testo diffuso dal tredicenne, un lungo messaggio in inglese, emergono una pianificazione e apparentemente una spietata consapevolezza riguardo all'intenzione di uccidere e riguardo al fatto di essere minore di 14 anni, quindi non imputabile né processabile. La docente Chiara Mocchi sta meglio, oggi è uscita dalla terapia intensiva e ricoverata in reparto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e dal letto d'ospedale ha dettato al suo avvocato una lettera aperta resa nota poco fa da Bergamo. Noi ci colleghiamo in diretta con la nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
Sì, ciao Luca, come dicevi è arrivata pochissimi minuti fa questa lettera aperta della professoressa Chiara Mocchi, che come dicevi è uscita stamattina dalla terapia intensiva per fortuna ed è quindi curata in reparto all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ha diffuso questa lettera tramite il suo avvocato che la sta seguendo, dice: sono le prime parole che riesco a dettare, perché ancora non riesce a alzarsi dal letto. Ed è una lettera per certi aspetti commoventi, in cui sostanzialmente trasmette, adesso ne leggo qualche passaggio, ma dice di non portare rancore e di voler tornare a scuola, come già hai anticipato. Ne leggo qualche passaggio: un gesto improvviso e incomprensibile ha spezzato la quotidianità, ma intorno a me ho sentito muoversi un mondo di coraggio e umanità. Dice: ho sentito arrivare tutti i messaggi, le preghiere, i pensieri e mi hanno ricucito l'anima. Scrive: ringrazia chi l'ha soccorsa, tutti i colleghi che hanno anche rischiato, e dice appunto: non porto rabbia né paura, ma solo desiderio, e si rivolge ai suoi studenti, di rivedervi crescere sereni e protetti. E molto significativo dice anche: questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte per una scuola più attenta e una comunità più unita. E quindi poi chiude dicendo: cercherò di tornare in classe e di tornare a credere nei giovani. Quindi è una lettera decisamente toccante, che dà però un messaggio importante da parte di questo insegnante, che insomma ha vissuto una tragedia improvvisa e assolutamente inaspettata. Se posso aggiungere ancora un paio di cose a conferma del fatto che appunto questa tragedia non era proprio immaginabile, sono state le dichiarazioni del sindaco di Trescore Balneario, che ha detto: questo ragazzo né la sua famiglia sono mai stati segnalati per qualche problema, nessuno, né adulti né coetanei, aveva idea di quanta rabbia e di quale piano stava maturando. Come dicevi appunto, questo ragazzo tredicenne che ha scritto su Telegram in un gruppo pubblico che stava progettando questa che doveva essere una vendetta, ma anche per lui un modo di rompere la routine di vita banale. Adesso si trova in una comunità protetta proprio perché è minore di 14 anni e appunto ne era consapevole. Questo ha fatto parte del suo programma e ricordo anche, a casa sua sono stati sequestrati alcuni materiali chimici di commercio pubblico, che però possono essere utilizzati per creare ordigni rudimentali, piccoli esplosivi. Ecco.
Con grazie.
La lettera della professoressa per ora chiudiamo e poi vediamo cosa ci sarà nei prossimi giorni.
Grazie alla nostra collaboratrice Sara Agostinelli per questo collegamento in diretta da Bergamo. La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo sulla profanazione del corpo di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso ottobre a Milano nel quartiere Gorla dall'ex compagno Gianluca Soncin. I reati ipotizzati sono vilipendio di cadavere e furto della testa. Il feretro custodito nel cimitero di Strozza in provincia di Bergamo doveva essere trasferito nella cappella di famiglia. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente del gesto. Ci spostiamo a Milano, seduta di consiglio comunale. Oggi è stato ricordato Umberto Bossi con un minuto di silenzio in apertura di seduta a Palazzo Marino. Il fondatore della Lega Nord, morto la scorsa settimana, era stato anche consigliere comunale a Milano. Al termine della commemorazione c'è stata polemica tra i banchi della maggioranza e dell'opposizione. Il consigliere del PD Michele Albiani, nel suo intervento, si è scusato per la decisione dell'Aula di tributare un minuto di silenzio a un politico che ha sdoganato razzismo e odio verso chi non è del Nord. Queste le sue parole. Il capogruppo della Lega, Alessandro Verri, lo ha interrotto più volte. La vicepresidente del Consiglio Comunale, Roberta Osculati, ha fatto allontanare il consigliere Verri e sospeso la seduta.
Chiedo di proseguire senza fare polemica.
Ma io non sto, guardi, Presidente.
Lo lasciamo parlare per piacere.
Io non sto facendo polemica. Io non ho.
Consigliere Verri, abbiamo ascoltato tutti il suo discorso, adesso.
Io continuo a parlare.
Va bene, se lei continua a intervenire dovrò farlo allontanare dall'aula. Chiedo per piacere ai commessi di accompagnare il consigliere Verri fuori dall'aula, grazie. Sospendo la seduta.
Il consiglio è stato sospeso due volte per alcuni minuti, poi è ripreso quando la situazione è tornata alla calma. Dopo l'offerta di acquisizione del ramo dell'azienda scolastica della Eupli, avanzato dal gruppo Mondadori, Lega Coop propone una soluzione per salvaguardare gli 89 posti di lavoro a rischio, il modello del cosiddetto workers buyout, ovvero un'operazione in cui i dipendenti rileverebbero direttamente l'azienda, messa in liquidazione volontaria dai soci meno di due settimane fa, trasformandola in una cooperativa, una soluzione che potrebbe veder nascere una nuova libreria in una delle sedi di proprietà di Legacoop. Attilio Dadda è il presidente di Legacoop Lombardia.
Noi non intendiamo formulare nessuna offerta economica alla SPA proprietaria del marchio e della casa editrice e delle librerie, ma intendiamo inserirci nel percorso che faranno i lavoratori, perché è stato comunicato che la libreria verrà chiusa e quindi verranno messa in cassa integrazione in un sistema di ammortizzatori sociali. Bene, in quel percorso noi possiamo innestare una proposta invece di imprenditorialità sulle 90 persone che sono la forza lavoro delle librerie. Nello specifico, farlo in una forma di workers buyout, cioè di prendere un'azienda che è in liquidazione, ridarla ai lavoratori, rifinanziare una quota parte con i lavoratori, la parte finanziaria, rifare il business plan e rimettere in piedi l'attività. Quindi costituire una libreria dai lavoratori della libreria, farla diventare una nuova proposta. Non stiamo neanche parlando di marchio in questa fase, perché mi pare che lo spezzatino la liquidatrice l'abbia già deciso. Le target del nostro riferimento sono i lavoratori della ormai ex librerie, perché la liquidatrice ha comunicato che è in chiusura e che deve essere anche liberato lo stabile. Mi pare che quello storico non sia più disponibile. Se questo posto non è disponibile, la cooperazione ha molte realtà che possono diventare luoghi fisici per fare librerie. Trovare degli spazi adeguati in centro e fuori è una cosa fattibile. Io auspico una risposta il prima possibile. Abbiamo già richieste di un incontro di dettaglio e di analisi da fare direttamente con i lavoratori, che faremo prima di Pasqua.
Passato il referendum, il prossimo appuntamento elettorale è quello delle elezioni comunali. 93 comuni andranno al voto in Lombardia il 24 e 25 maggio prossimi, due i capoluoghi di provincia, entrambi amministrati dal centrosinistra. Si tratta di Lecco e Mantova. Il servizio di Roberto Maggioni.
Sarà il primo test dopo il referendum sulla giustizia, che in Lombardia ha confermato esserci una maggioranza sovrapponibile ai partiti di centrodestra che hanno votato sì, ma con numeri interessanti per il fronte dei partiti schierati per il no. Sono 93 i comuni al voto, 14 sopra i 15.000 abitanti, due i capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, entrambi amministrati dal centrosinistra. A Lecco il sì ha vinto di pochissimi voti, 460. Il sindaco uscente Mauro Gattinoni del PD si ripresenta e cerca la riconferma. Il centrodestra schiera Filippo Boscagli, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale e nipote di Guido Boscagli, Ciellino, cognato di Formigoni, plenipotenziario di Forza Italia nella zona. Nel centrodestra, a togliere qualche voto a Boscagli, ci saranno due candidati della diaspora leghista, Francesca Losi del Partito Popolare del Nord e Giovanni Colombo del Patto per il Nord. L'ultimo candidato è Mauro Fumagalli di Orizzonte per Lecco, candidatura di centro vicina ad Azione. Cinque candidati anche a Mantova, dove il referendum sulla magistratura è stato vinto dal no con il 56% dei voti. Il centro-sinistra punta sull'assessore all'ambiente Andrea Murari, perché il sindaco uscente Mattia Palazzi ha già fatto due mandati per il centrodestra. Si candida l'imprenditore Raffaele Zancuoghi. A differenza di Lecco e Mantova, il fronte è più frammentato a sinistra, qui dove si candidano anche Emanuele Bellintani con la lista di Refare Città, vicina all'associazione culturale Equal, nata fuori dagli schieramenti tradizionali, e poi il candidato del Movimento 5 Stelle, Mirko Granato. Anche a Mantova ci sarà un candidato fuoriuscito dalla Lega, Luca De Marchi, del Patto per il Nord. Per la destra sarà fondamentale cercare di strappare Lecco e Mantova al centro-sinistra. Gli altri comuni con più di 15.000 abitanti che andranno al voto sono Bollate, Corsico, Legnano, Segrate, Somma Lombardo, tutti amministrati dal centro-sinistra, e Parabiago, Mortara, Vigevano, Voghera, Viadana, Lonato del Garda e Rovato, amministrati dal centro-destra.
Un'assemblea pubblica sul futuro del centro sportivo 25 aprile, il campo più frequentato e ricco di storia di Milano, vicino al Monte Stella, deve restare un punto di riferimento dell'atletica. Lo hanno votato il Consiglio Comunale, il Municipio 8 di Milano, con due ordini del giorno. La Giunta ha recepito questo indirizzo e stoppato, dopo settimane di polemiche, la proposta di progetto di Golarsa Academy e AT Tennis, che prevedeva invece di moltiplicare nel centro sportivo i campi da tennis e da padel. Ieri il CUS Milano, che gestisce da oltre 10 anni il 25 aprile, ha organizzato un incontro anche per tornare a chiedere al Comune di riconsiderare la sua proposta di riqualificazione. Alessandro Castelli è il presidente del CUS Milano.
Alla luce dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale, noi ci aspettiamo due ipotesi, una alternativa all'altra. L'ipotesi numero uno è dire: benissimo, il Comune ritiene comunque di voler portare avanti quell'iter avviato, ma deve riconsiderare i progetti, perché i paletti chiaramente, come dire, demoliscono il progetto originario dell'AT Tennis, è tutta un'altra cosa. E quindi, siccome da quello che abbiamo intuito i due progetti hanno avuto la pagella, sia l'uno che l'altro, queste pagelle andranno riviste alla luce di quei paletti. Ipotesi 1. Ipotesi 2, secondo noi più realistica, è quella di dire: no, il Comune in autotutela abbandona quella procedura perché ha molte criticità e riconsidera il tutto, prendendo anche atto che alla luce di ultime sentenze i comuni possono dialogare direttamente con le federazioni, con il CONI, per l'ipotesi di gestione di impianti sportivi con certe premesse, con certe caratteristiche, eccetera. Secondo noi l'iter dovrebbe essere questo, quello più interessante e più di sicurezza per tutti.
Allerta meteo arancione in Lombardia fino a stasera. Ascoltiamo le previsioni a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
La perturbazione che ieri ha portato i primi temporali della stagione attraversando le Alpi è seguita oggi da forti correnti settentrionali che si attenueranno domani. Le previsioni quindi per le prossime ore: cielo sereno ma ventoso fino in pianura, il vento sarà un po' meno intenso durante la serata e nella notte. Per la giornata di domani venerdì, ben soleggiato, limpido, ancora ventoso da nord, soprattutto sulla fascia pedemontana e pianura occidentale fino a metà giornata. Attenuazione poi del vento nel pomeriggio. Le massime saranno solo in leggero rialzo rispetto ad oggi, comprese tra 13 e 15 gradi.
Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.